pezzone di pagine ebraiche dedicato al commento alla rassegna stampa. Furia Trump, assalto al Congresso, USA, un giorno da golpe, c'era una volta l'America. Sono alcuni dei titoli con cui aprono i principali quotidiani italiani per raccontare quanto accaduto a Washington, dove centinaia di sostenitori, di cui alcuni armati, del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, hanno fatto irruzione in Campidoglio cercando di bloccare la certificazione delle elezioni di Joe Biden. Mentre il presidente Trump diceva a un'ampia folla fuori dalla Casa Bianca che non avrebbe mai dovuto accettare la sconfitta, la sintesi del Washington Post, centinaia di suoi sostenitori hanno preso d'assalto il Campidoglio degli Stati Uniti in un tentativo di colpo di Stato che speravano potesse ribaltare le elezioni che Trump ha perso. Nel caos, hanno detto le forze dell'ordine, una donna è stata uccisa dalla polizia del Campidoglio. L'assalto è durato 5 ore con i parlamentari costretti ad essere evacuati. Sul Corriere invece si scrive: il mandante di questa incredibile invasione è il presidente in carica degli Stati Uniti. Con un discorso di oltre un'ora, Donald Trump ha infiammato la folla, indicando con nome e cognome i nemici, i corrotti che hanno rubato le elezioni. Nel ricostruire la giornata, Gianni Riotta sulla stampa parla di Banana Republic dei suprematisti e aggiunge: ride Xi Jinping, ride Putin, ride Erdogan, chi mai accuserà ora i loro abusi se il Campidoglio in mano alla teppa? Così dunque Riotta, sottolineando come il simbolo della democrazia, il Campidoglio, sia stato preso d'assalto e come questo ricordi decisamente luoghi dove la democrazia invece non esiste. L'appello di Biden dopo l'attacco al Campidoglio: il presidente eletto Biden, parlando di democrazia sotto assedio, ha lanciato appunto una richiesta a Trump. Le parole di un presidente contano, le parole di Trump, di Biden, nel caso migliore ispirano, nel caso peggiore istigano. Il presidente Donald Trump si faccia avanti, vada in TV e fermi questo assedio. Ma, sottolineano Repubblica e Corriere, Trump si è limitato a un timido appello alla non violenza, usando i suoi canali Twitter. Sulle colonne del New York Times, l'editorialista conservatore Brett Stephens scrive: impeach and convict right now, chiedendo l'immediato allontanamento di Trump dalla presidenza. Di scempio della libertà parla il direttore di Repubblica Maurizio Molinari. Pur di non ammettere la sconfitta, Trump si è dimostrato pronto a minacciare la democrazia che lo ha espresso, scrive Molinari. Per il direttore della stampa Massimo Giannini, quanto accaduto ieri è un colpo al cuore della democrazia manovrato da Trump e di cui non ci si può stupire. Trump stesso viene definito da Giannini come un tycoon populista e sessista, xenofobo e liberale, che ha picconato le istituzioni e ha spaccato in due l'America a colpi di odio e intolleranza. Sulla prima del Corriere, Giuseppe Sarcina afferma che ora toccherà a Biden di riunire gli Stati Uniti. Il compito più difficile sarà curare, sanare le lacerazioni della nazione, scrive Sarcina, e nello stesso tempo ripristinare la legalità, la pratica della tolleranza, riportando lo scontro nei canoni della politica. Intanto i democratici possono però festeggiare, hanno infatti ottenuto, sostanzialmente si sono assicurati il Senato grazie alla vittoria di Raphael Warnock e John Ossoff in Georgia, dove che hanno vinto appunto ieri le elezioni per i due seggi ancora vacanti al Senato. L'uno afroamericano, l'altro ebreo, Warnock e Ossoff hanno dimostrato che il profondo sud sta cambiando, scrive il Corriere. Il risultato dei ballottaggi in Georgia è una montatura. La reazione invece di Trump è riportata da Repubblica, che spiega come le parole del presidente abbiano scatenato le milizie anche ad Atlanta, costringendo il segretario di Stato colpevole di non aver avvallato le sue accuse di frode a lasciare sotto scorta la sede locale del governo. Il Foglio fa invece un ritratto dei due nuovi senatori democratici e di Ossoff scrive: 33 anni, giornalista investigativo, stage nell'ufficio che fu di John Lewis, preparato al punto da sembrare robotico, Ossoff è il primo senatore ebreo della Georgia. A proposito di vaccinazioni, invece, Israele è un modello a cui ispirarsi, iniezioni giorno-notte, 7 giorni su 7, afferma Repubblica l'infettivologo Roberto Ieraci, capo della campagna a Roma a raccontare sulla base di un reportage di Reuters il perché del successo israeliano, è invece il quotidiano Domani, che però sceglie un titolo distorto per riassumere l'articolo: prima gli israeliani nella campagna vaccinale di Netanyahu per il voto. Si vuole dare a intendere così che Israele sarebbe responsabile dell'arretratezza della campagna vaccinale nei territori palestinesi. In realtà, spiega il Jerusalem Post, due settimane fa i funzionari del Ministero della Salute e dell'Autorità Nazionale Palestinese hanno detto che i palestinesi non hanno chiesto a Israele di fornire loro né di acquistare per loro conto vaccini contro il nuovo coronavirus. Dunque, meglio evitare distorsioni. Io vi ringrazio per l'attenzione, sono Daniel Reich, il giornalista dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, vi do appuntamento ai prossimi approfondimenti.